Il terzo anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
Da quando era iniziato quel soggiorno in campagna, Julien viveva come un fanciullo, non meno felice dei suoi allievi nel rincorrere le farfalle. La gelosia dei fratelli, la presenza di un padre dispotico e iracondo, avevano guastato agli occhi di Julien le campagne nei dintorni di Verrières. A Vergy non ritrovò quei ricordi amari. Per la prima volta nella sua vita non vedeva nemici. Quando il signor de Renal era in città, come capitava spesso, Julien si permetteva perfino di leggere. Ben presto, anziché leggere di notte e per di più servendosi di una lampada nascosta in fondo a un vaso di fiori rovesciato, poté abbandonarsi al sonno. Di giorno, nell'intervallo delle lezioni, andava su quelle rocce con il libro, che era l'unica regola della sua condotta e il solo oggetto dei suoi entusiasmi. Vi trovava al tempo stesso felicità, estasi e consolazione nei momenti di scoramento. Venne il gran caldo. Presero l'abitudine di passare le serate sotto un immenso tiglio, a pochi passi dalla casa. L'oscurità lì era profonda. Una sera Julien parlava animatamente e si compiaceva della sua brillante conversazione con quelle giovani donne. Gesticolando, toccò la mano della signora de Renal, appoggiata alla spalliera di una di quelle sedie di legno dipinto che si usano nei giardini. La mano si ritrasse subito, ma Julien pensò che era suo dovere far sì che quella mano non si ritraesse quando lui la toccava. L'idea di un dovere da compiere, del ridicolo, meglio del senso di inferiorità, da sopportare se non ci fosse riuscito, allontanò immediatamente ogni piacere dal suo cuore. Il giorno dopo, quando rivide la signora de Renal, la guardò in modo strano. La osservava come un nemico con il quale ci si deve battere. Quegli sguardi così diversi da quelli del giorno precedente confusero le idee alla signora de Renal. L'aveva trattato bene e lui sembrava seccato. Non poteva staccare gli occhi dai suoi. La presenza della signora d'Erville permetteva a Julien di parlare di meno e di concentrarsi su ciò che gli passava per la testa. Il suo solo impegno per tutta la giornata fu quello di darsi forza con la lettura del libro ispirato che gli ritemprava l'animo. Quando la presenza della signora de Renal venne a richiamarlo ai suoi disegni di gloria, decise che era assolutamente necessario quella sera che lei non ritraesse la mano. Sedettero infine la signora de Renal accanto a Julien e la signora d'Erville vicino alla sua amica. Preoccupato di ciò che stava per tentare, lui non riusciva a dire nulla. La conversazione languiva. Dopo un ultimo momento di attesa e ansietà, durante il quale per l'eccesso di emozione Julien fu come fuori di sé, suonarono le 10 all'orologio che si trovava sopra la sua testa. Ognuno di quei rintocchi fatali riecheggiava nel suo petto, provocandogli quasi una reazione fisica. Infine, mentre l'ultimo rintocco delle 10 risuonava ancora, allungò la mano a prendere quella della signora de Renal, che la ritrasse subito. Julien, senza ben sapere ciò che faceva, l'afferrò di nuovo. Benché fosse molto agitato, fu colpito dalla freddezza glaciale di quella mano. La strinse con forza convulsa. Dopo un ultimo sforzo per divincolarsi, la mano rimase nella sua. La felicità gli invase l'anima. Non che Julien amasse la signora de Renal, ma un supplizio terribile era appena cessato. Perché la signora d'Erville non si accorgesse di nulla, pensò che era necessario parlare. La sua voce allora si fece squillante e forte. Quella della signora de Renal, al contrario, tradiva una grande emozione, tanto che la sua amica, pensando che non stesse bene, le propose di rientrare. Quando la signora d'Erville ripeté la proposta di tornare in salotto, Julien strinse con forza la mano che vi si abbandonava. La signora de Renal, che stava già alzandosi, tornò a sedersi, dicendo con voce fievole: «Sì, mi sento un po' indisposta, ma stare all'aria aperta mi fa bene». Quella sera i suoi discorsi commoventi ed enfatici erano piaciuti alla signora d'Erville, che spesso l'aveva trovato maldestro, come un ragazzino, e poco divertente. La signora de Renal, dal canto suo, la mano stretta da quella di Julien, non pensava a niente. Le ore che passarono sotto il grande tiglio che la tradizione del luogo vuole sia stato piantato da Carlo il Temerario furono per lei momenti felici. Ascoltava deliziata i gemiti del vento nei folti rami del tiglio e il rumore di qualche goccia che cominciava a cadere sulle foglie più basse. Julien non seppe notare un dettaglio che avrebbe potuto invece rassicurarlo. La signora Dorénal, che era stata costretta a togliere la mano dalla sua per alzarsi e aiutare la cugina a sollevare un vaso di fiori che il vento aveva rovesciato ai loro piedi, non appena tornata a sedersi, gli porse ancora la mano senza difficoltà, e come se fosse tra di loro una cosa già convenuta. Mezzanotte era suonata da un pezzo. Bisognava lasciare il giardino. Si separarono. La signora Dorénal, tutta presa dalla gioia di amare, era così inesperta che non si faceva alcun rimprovero, ma la felicità le tolse il sonno. Un sonno di piombo si impadronì invece di Julien, duramente provato dalla lotta che per tutta la giornata si era svolta nel suo cuore, fra timidezza e orgoglio. Quando suonò la campana della colazione, aveva dimenticato, leggendo i bollettini della grande armata, i successi della sera prima. Scendendo in salotto si disse con leggerezza: «Devo dire a questa donna che l'amo». Invece degli sguardi carichi di voluttà che si aspettava di incontrare, trovò il volto severo del signor Dorénal, il quale, arrivato 2 ore prima da Verrières, non nascondeva il suo disappunto visto che il precettore non si era occupato dei suoi figli per tutta la mattinata. Il malumore di Renal esplose in una serie di parole grossolane che a poco irritarono Julien. La signora Dorénal era sul punto di sciogliersi in lacrime. Terminata la colazione, chiese a Julien di darle il braccio per la passeggiata e si appoggiò a lui amichevolmente. Ad ogni cosa che lei gli diceva, Julien riusciva solo a rispondere fra sé e sé: «Ecco come sono i ricchi!» Renal camminava vicinissimo a loro e la sua presenza aumentava la collera di Julien. Si accorse d'improvviso che lei si appoggiava al suo braccio in modo evidente. La cosa gli fece orrore e la respinse con violenza, liberando il braccio. Per fortuna Renal non vide questa nuova impertinenza, che fu notata solo dalla signora Derville. La sua amica piangeva. «Vi prego, signor Julien, moderatevi. Pensate che abbiamo tutti dei momenti di irritazione», disse in fretta la signora Derville. Julien la guardò freddamente e nei suoi occhi appariva il più grande disprezzo. «Il vostro Julien è molto violento, mi fa paura», sussurrò la signora Derville alla sua amica. «Ha ragione di essere in collera», le rispose la signora Dorénal. «Dopo i progressi sorprendenti che hanno fatto i ragazzi per merito suo, cosa importa se passa una mattina senza vederli? Ah, bisogna convenire che gli uomini sono molto duri». L'odio estremo che animava Julien contro i ricchi stava per esplodere. Per fortuna Renal chiamò il giardiniere e rimase occupato con lui a sbarrare con dei fasci di spine il sentiero che attraversava il frutteto. Julien non rispose con una sola parola a tutte le attenzioni di cui fu oggetto durante la passeggiata. «Mio marito non ci raggiungerà», disse la signora Dorénal. «È occupato con il giardiniere e il suo cameriere a rinnovare tutti i pagliericci della casa. Questa mattina ha messo delle foglie di gran turco in tutti i letti del primo piano e ora è al secondo». Julien cambiò colore, guardò la signora Dorénal con un'espressione strana e poco dopo la prese da parte affrettando il passo. La signora Derville lasciò che si allontanassero. «Salvatemi la vita», le disse. «Voi sola potete farlo. Quel cameriere mi odia a morte, lo sapete. Devo confessarvi, signora, che ho un ritratto. L'ho nascosto nel pagliericcio del mio letto». A queste parole la signora Dorénal impallidì a sua volta. «Voi sola, signora, potete entrare in questo momento nella mia camera. Frugate senza che nessuno se ne accorga nell'angolo del pagliericcio più vicino alla finestra. Lì troverete una scatoletta rotonda di cartone nero e liscio, che contiene un ritratto», disse la signora Dorénal, reggendosi in piedi a stento. Julien si accorse del suo oscuramento e subito se ne approfittò. «Ho una seconda grazia da chiedervi, signora. Vi supplico di non guardare quel ritratto. È il mio segreto».
«È un segreto?» ripeté lei con voce spenta.
ma anche se era cresciuta fra gente fiera della propria fortuna e sensibile solo a interessi di denaro, l'amore aveva gettato generosità al suo animo. Ferita crudelmente, rivolse a Julien le domande necessarie per eseguire bene il suo incarico, con l'aria della più semplice devozione. «Devo riuscire a prendere quella scatola», si disse accelerando il passo. Sentiva suo marito parlare al cameriere proprio nella stanza di Julien. Fortunatamente si spostarono in quella dei ragazzi. Sollevò il materasso e tuffò una mano nel pagliericcio con una violenza tale da scorticarsi le dita. Ma per quanto fosse sensibile a questi piccoli dolori, non se ne accorse neppure, perché quasi contemporaneamente aveva sentito la superficie liscia della scatola di cartone, la prese e scomparve. Non appena ebbe superato la paura di essere sorpresa dal marito, l'orrore che le provocò quella scatola fu sul punto di farla venir meno. Julien, dunque, è innamorato e ho tra le mani il ritratto della donna che ama. Julien apparve. Afferrò la scatola senza ringraziare, senza dire nulla, corse nella sua camera, accese il fuoco e la bruciò all'istante. Era pallido, annichilito, ingigantiva la portata del pericolo che aveva corso. «Il ritratto di Napoleone», pensava scuotendo il capo, «trovato nascosto nella stanza di un uomo che professa tanto odio per l'usurpatore, trovato dal signor Dorenal, così ultra e così irritato con me». E per colmo di imprudenza sul rovescio del ritratto alcune righe scritte di mio pugno che non possono lasciare dubbi sulla mia enorme ammirazione. E ognuno di quegli slanci d'amore porta una data, ce n'è uno dell'altro ieri, tutta la mia reputazione caduta, annientata in un istante, si diceva Julien vedendo bruciare la scatola. E la mia reputazione è il mio solo bene, la sola cosa che mi permetta di vivere. Ma che vita, mio Dio! Un'ora dopo, la stanchezza e la pietà che sentiva per se stesso lo disponevano alla tenerezza. Incontrò la signora Dorenal e prese la sua mano baciandola con una sincerità che non aveva mai avuto. Lei arrossì di gioia e quasi nello stesso istante respinse Julien con la collera della gelosia. L'orgoglio di Julien, che era appena stato ferito, lo indusse a comportarsi da sciocco. Vide nella signora Dorenal solo una donna ricca. Lasciò cadere con sdegno la sua mano e si allontanò. Il signor Dorenal, che stava facendo il giro di tutte le stanze del castello, tornò in quella dei ragazzi con i domestici che rimettevano al loro posto i pagliericci. L'entrata improvvisa di quell'uomo fu per Julien la goccia che fa traboccare il vaso. Più pallido, più cupo del solito, si slanciò verso di lui. Renal si fermò e guardò i domestici. «Signore», gli disse Julien, «credete che con qualsiasi altro precettore i vostri figli avrebbero fatto gli stessi progressi che hanno fatto con me? Se rispondete di no», continuò Julien senza lasciare a Renal il tempo di parlare, «come osate farmi il rimprovero di trascurarli?» Renal, non appena gli fu passata la paura, congetturò, dal tono strano che aveva preso quel contadinello, che avesse in tasca qualche proposta vantaggiosa e che si preparasse a lasciarlo. «So dove andare, signore, uscendo dalla vostra casa!» A queste parole Renal vide Julien già insediato da Valenò.
«Ebbene, signore», disse infine con un sospiro, come se avesse chiamato il chirurgo per l'operazione più dolorosa, «accolgo la vostra richiesta. A partire da dopodomani, ogni primo del mese, vi pagherò 50 franchi.
Julien ebbe voglia di ridere e rimase stupefatto. Tutta la sua collera era sparita. «Non disprezzavo abbastanza quest'animale», pensò. «Questo è il maggiore atto di scusa che un'anima così bassa sia in grado di fare.
Devo parlare della mia coscienza al signor curato Chelan. Ho l'onore di informarvi che mi assenterò per qualche ora».
Mio caro Julien», disse Renal sorridendo nel modo più falso, «per tutta la giornata, se volete, e per tutta quella di domani, amico mio. Prendete il cavallo del giardiniere per andare a Verrières».
Julien scappò via in fretta e salì verso i grandi boschi attraverso i quali da Vergy si può raggiungere Verrières. Non voleva arrivare troppo presto da Chelan e non voleva trovarsi costretto a una nuova scena di ipocrisia. Aveva bisogno di veder chiaro dentro di sé e di dare ascolto alla folla di sentimenti che lo agitavano. «Ho vinto una battaglia!» si disse non appena fu nel bosco, lontano dagli sguardi degli uomini. «Sì, ho vinto una battaglia!» Bisognava farsi vedere a Verrières. Uscendo dal presbiterio, un caso fortunato volle che Julien incontrasse Valenod, al quale si affrettò ad annunciare l'aumento di stipendio. La sera, entrando in giardino, Julien era ben disposto a occuparsi di ciò che pensavano le graziose cugine. Lo aspettavano impazienti. Si mise al suo solito posto accanto alla signora Dorénal. L'oscurità divenne presto profonda. Volle stringere allora quella bianca mano che vedeva da un po' appoggiata allo schienale della sedia. Dopo una breve esitazione la mano si ritrasse, rivelando una certa irritazione. Julien ne prese atto e decise di continuare allegramente la conversazione, quando sentì avvicinarsi Renal. «Non sarebbe forse, si disse, un modo per farsi beffe di quest'uomo ricco e fortunato, prendere la mano di sua moglie proprio in sua presenza?» «Sì, lo farò proprio io, dopo che mi ha dimostrato tanto disprezzo!» Il sindaco parlava di politica con rabbia. Due o tre industriali di Verrières stavano diventando molto più ricchi di lui e volevano contrastarlo nelle elezioni. La signora Dervigne lo ascoltava. Julien, irritato da quei discorsi, avvicinò la sua sedia a quella della signora de Renal. L'oscurità nascondeva ogni gesto. Ebbe il coraggio di mettere la sua mano vicinissima al bel braccio che l'abito lasciava scoperto. Si sentì turbato, non fu più padrone del proprio pensiero. Accostò la guancia a quel braccio e osò appoggiarvi le labbra. La signora de Renal fremette. Il marito era lì a due passi. Si affrettò a dare a Julien la mano e nello stesso tempo ad allontanarlo un po'. Mentre Renal continuava a imprecare contro quella gente da poco e contro i giacobini che si arricchivano, Julien copriva la mano che gli si era abbandonata di baci appassionati, o che tali almeno sembravano alla signora Dorénal. Eppure quella povera donna aveva avuto la prova proprio in quel giorno fatale che l'uomo che adorava, senza confessarlo, amava un'altra. Durante l'assenza di Julien si era trovata in preda a una profonda sofferenza che l'aveva fatta riflettere. «Sarei dunque innamorata», pensava. «Io, una donna sposata, sento in me l'amore, ma non ho mai provato per mio marito questa oscura follia che mi impedisce di allontanare il mio pensiero da Julien. In fondo non è che un ragazzo pieno di rispetto per me. Sarà una follia passeggera. Che cosa importa a mio marito dei sentimenti che posso avere per questo giovane? Renal si annoierebbe alle conversazioni piene di fantasia che faccio con Julien. Lui pensa ai suoi affari. Non gli tolgo nulla per darlo a Julien. I baci, pieni di passione come non ne aveva mai ricevuti, le fecero di colpo dimenticare che lui forse amava un'altra donna. Presto non fu più colpevole ai suoi occhi. La fine di un dolore straziante generato dal sospetto, la presenza di una felicità che non aveva mai neppure sognato, le diedero gli slanci dell'amore e di una folle allegria. Julien non pensava più alla sua cupa ambizione né ai suoi progetti difficili da realizzare. Per la prima volta nella sua vita si sentiva preso dal potere della bellezza, ma quell'emozione era un piacere e non una passione. Rientrando nella sua stanza, non pensò che a una sola gioia: riprendere il suo libro preferito. A 20 anni, l'idea del mondo e di quanto è possibile compiervi domina su tutto.
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.